Allora, prendiamo la parola del Signore in Efesini, capitolo 3, leggiamo dal verso 14, il titolo è Quale redenzione? Gesù ci ha redento, ma che cos'è questa redenzione? Vedremo quale redenzione. Lo vedremo verso la fine, però, ecco. Cercheremo di arrivare lì. E intanto leggiamo fino al verso 19, dal 14 fino al verso 19. È Paolo che dice: Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Quando dice piego le mie ginocchia, significa che prego. Prega in ginocchio. Dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Fermiamoci qua un attimo. L'Apostolo Paolo pregava per gli Efesini, non credo che pregasse solo per gli Efesini in questo modo, ma penso che pregava per tutti i cristiani che lui conosceva, per tutte le chiese che lui conosceva e per tutta la chiesa che c'era allora. E credo che questa benedizione, questa preghiera sia anche una preghiera da fare in questo tempo per noi. Perché faceva questa preghiera? Proprio perché il Signore ci dia di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Vuol dire che abbiamo bisogno che l'uomo interiore che c'è dentro di noi sia forte. E questa forza non te la puoi prendere tu. Questa forza ti viene da Dio, come la fede viene da Dio. È Dio che ci deve dare questa forza. Non siamo noi che possiamo, sapete, una persona può decidere di sviluppare i propri muscoli e se ne va in palestra e fa degli esercizi, prende anche delle vitamine, ci succede che si pigliano altre cose che non dovrebbero fare, però, ecco, possono decidere esercitandosi. Ora noi possiamo anche fare qualcosa nello spirituale. Ma la forza comunque viene da Dio. Amen. Noi possiamo decidere di farcela dare. Possiamo non chiederla o possiamo chiederla. Ecco, io dico che ognuno deve stamattina prendere quella consapevolezza, quella coscienza che ha bisogno di essere forte nell'uomo interiore. L'uomo spirituale, non l'uomo carnale. L'uomo carnale è quello che vuole essere migliore degli altri. L'uomo carnale è quello che vuole essere i super. L'uomo carnale è quello che vuole emergere. L'uomo carnale è quello che vuole farsi vedere che ne sa di più. L'uomo spirituale invece vuole far vedere di più colui che c'è dentro. Amen. L'uomo spirituale è quello che vuole fare tutto quello che il Signore gli comanda. L'uomo spirituale è quello che vuole onorare il Signore, che vuole dare gloria a Dio. L'uomo spirituale è quello che non vuole rattristare il cuore di Dio, ma lo vuole rallegrare. L'uomo spirituale è l'uomo che assomiglia a Gesù, ubbidiente fino alla morte della croce. Ecco, quell'uomo deve essere forte. Quell'uomo deve avere la forza di Dio che ci viene data dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo ci è stato dato proprio per fortificare l'uomo interiore. E infatti il Signore Gesù ha detto: Non dipartitevi da Gerusalemme se non sarete rivestiti dall'alto di potenza. E la potenza a chi va a beneficiare se non l'uomo interiore? Se non l'uomo spirituale, se non quello che siamo, perché siamo l'uomo spirituale. Siamo esseri spirituali, abbiamo un'anima e viviamo dentro un corpo, ma siamo spirituali. Amen? E dice proprio questo? Perché vi dia secondo le sue ricchezze della sua gloria, lui è ciò c'ha la forza per tutti noi. Non ne ha portata poca, non ne ha portato solo per qualcuno, ma l'ha portata per tutti. Amen. Lui ha la forza per tutti. E dice: perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. Quando siamo forti nell'uomo spirituale, Cristo abita. Cristo abita perché c'è la fede. Sapete, la forza ci serve per credere. La forza ci serve per avere la fede forte, la fede che ci dà franchezza, che ci dà certezza e che non ci fa tremare le ginocchia, non ci fa tremare le gambe dalla paura, ma ci riempie di coraggio, ci riempie di determinatezza, ci riempie di sicurezza. Quando l'uomo forte, l'uomo spirituale è forte perché lo Spirito Santo lo ha fortificato dentro di noi, c'è la fede. Amen. Sapete, oggi voglio soffermarmi su questo, non voglio leggere tante scritture, ma voglio che comprendiamo questo aspetto, perché diventi per noi, non dico una fissazione, ma una meta da raggiungere. Quella di essere forti perché possiamo essere fermi nella fede affinché Cristo abiti in noi. Amen. Proprio questo dice: nei vostri cuori per mezzo della finché. Questa è una tappa. Se Cristo abita in noi, allora se c'è la fede dentro di noi, che cosa succede? Cristo abita. Se non c'è la fede, anche se il Signore è vicino a noi, però non lo facciamo parlare, non lo ascoltiamo, non gli diamo retta, facciamo tutto quello che vogliamo noi. Ci rifugiamo, troviamo le soluzioni umane, cerchiamo l'aiuto nei monti, anche se i monti non parlano, anche se i monti non hanno mani, non hanno braccia, però siamo fissati a cercare l'aiuto nei monti, nei giganti di questa terra, e nell'onorevole Tizio, nel senatore Caio, nel sindaco così e così, e poi troviamo delusioni, perché poi queste persone possibilmente qualche giorno li troviamo anche nel telegiornale con le manette o con coinvolti con scandali, con questo e quell'altro, perché purtroppo se non si è integri nello spirito, se non si è persone veramente che amano il Signore, e anche quelli rischiano, ma figuriamoci quelli che di fede non ne hanno, quando c'è la tentazione, quando ti presentano la mazzetta. Immaginate un attimo, cioè non c'è nessuno che ti vede, viene uno e dice: senti, quando solo prendi la pratica dal quinto posto, la metti al primo posto, caccia questa busta. Se tu lo fai, caccia questa busta, ci sono 300.000 euro. Cioè io quando ci a travagliare per guadagnare 300.000 euro? C'è quante cose, io con 300.000 euro mi paio un moto, mi paio chilo, mi accatta la macchina, ma faccio, a chi ci vuole? Vabbè, tanto c'è nessuno che mi vede. O no? Sì, c'è Dio. Ma questo, guarda, anche i cristiani potrebbero essere tentati di dire: vabbè, poi chiedo perdono e il Signore mi perdona. Chiedo succio spirituale, no? Tanto il sangue di Gesù mi purifica da ogni peccato, anche da questo. Figuriamoci chi è che non teme Dio. Quindi è inutile guardare i monti, guardare da dove mi può venire l'aiuto. Facciamo come dice il salmista: il mio aiuto viene dal Signore. Amen. E guardiamo il Signore. E dice: perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. L'obiettivo, andiamo alla fine, l'obiettivo di Paolo era che i cristiani siano ripieni della pienezza di Dio. Ma come ci arrivi a essere ripieno? Prima deve essere forte nello spirito, ti devi fortificare. Ma come? Fortificando nel Signore. È solo il Signore che ti può dare la forza, è solo il Signore che ti può caricare il cuore di certezze, è solo quando tu stai vicino al Signore. Amen? Cioè, che può sembrare un discorso complicato quello che fa Paolo, tu lo dici, devi andare appresso parola per parola, perché ci sono qua verità, e verità rivelate, guardate, di una spiritualità sconvolgente, perché qui c'è il percorso per la crescita, quella vera, per fare crescere l'uomo interiore e perché si realizzi il progetto di Dio. Non è una cosa così, non è venendo in chiesa tutte le domeniche che si cresce, non è ascoltando e calando la testa e dicendo amen quando il pastore dice certe cose alzando la voce. Se il pastore alza la voce e ripete, allora gli dice amen, amen. Come quando dice chi dorme dica amen, e dicono amen anche in quel caso, perché non sentono nemmeno che sta dicendo. No, io credo che questo è un tesoro. Io l'ho sottolineato, l'ho colorato dove l'ho letto. E ciò utilizzo la Bibbia elettronica, la posso evidenziare anche quella, posso prendere degli appunti, ne posso scrivere, e io ho messo in evidenza questa cosa e ne faccio oggetto di preghiera tutti i giorni, ne sto facendo oggetto di preghiera, che il Signore illumini la mia mente spirituale, la mente dello spirito, perché mi riveli le cose. È la cosa che mi è caduta davanti agli occhi da condividere con voi stamattina, è proprio questo, quel motivo che ci permetterà di essere ripieni, pienamente realizzati in Cristo Gesù, per mostrare la grandezza di Dio. Ma devi essere forte, e la forza non ti viene dal venire solo in chiesa. In chiesa ti puoi fortificare, una dose di forza ti arriva, perché quando siamo insieme lodiamo il Signore, c'è la presenza di Dio, c'è la parola, ci sono i canti, ci sono tante cose che si raccontano, e allora la forza in quel caso ci viene. Però quando usciamo, questa forza quanto dura? Quanto dura questa forza che abbiamo preso qua dentro? Forse ci arriveremo a casa, che poi magari possibilmente succede qualcosa nel viaggio e già qualcuno si altera e qualcuno dice qualche parola dura e qualche altro già si offende, e tutto quello che è stato seminato viene perso. Si arriva a casa già nervosi e ci siamo fatti rubare. Sapete perché? Perché ancora non ci sono le basi, non ci sono le radici. Ma il Signore ci dice qua nella scrittura che abbiamo letto stamattina che dobbiamo permettere al Signore di radicare Cristo nella nostra vita, di fare entrare nella profondità del nostro intimo la parola di Dio che metta le radici. Provate ad estirpare un filo d'erba. Quanta forza ci vuole ad estirpare un filo d'erba? Con due dita. E quante sono le radici? 5, 10 centimetri massimo. La terra, fai così. Prova ad estirpare quell'albero di carrubbo dove ci mettete le macchine che arriva per primo all'ombra la mattina. Provate ad estirparlo. Vedi se ci riesci. Anche Luigi ci riesce. Luigi, tu ci riesci? È più forte degli altri, Luigi, però non ci riesce nemmeno lui. Perché? Se misurate, se scaviamo, sapete quando scendono in profondità le radici? Diversi metri. e si allargano, quando è larga la chioma di sopra, così sono le radici, anzi di sopra ogni tanto si accorcia, ma le radici non si accorciano, si allargano. A volte riescono a sollevare la strada, riescono a sollevare anche edifici, e sono un pericolo, soprattutto grandi alberi vicino agli edifici. Ma quando Cristo è radicato dentro di noi, nessuna, niente ci potrà muovere. Sapete la casa costruita sulla roccia? Ecco, la casa costruita sulla roccia è quella che poi resiste alla fiumana, alla tempesta, ai terremoti, al fuoco, resiste a tutto, perché è fondata sulla roccia, sulla parola di Dio. Ecco, quello che noi dobbiamo permettere al Signore, che ci siano le radici profonde. Ma queste radici, dice nel verso 18, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere. Ecco, che significa? Se Cristo abita in noi, qual era la natura di Cristo? Non è la natura del Padre, non è la natura di Dio, e non, la Bibbia non dice che Dio è amore? E allora se Cristo abita in noi, avremo la rivelazione dell'amore di Dio e cresceremo nell'amore, anche lì si cresce. Nell'amore non è che sei come Gesù, anche se lo Spirito Santo ha messo dentro di noi, quando siamo nati di nuovo, un po' di fede e anche un po' d'amore. Perché la parola di Dio dice che ha seminato per lo Spirito Santo dentro di noi fede e amore. Una misura di fede e anche l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. L'avete mai letto nella parola di Dio? L'amore di Dio che è stato sparso dentro i nostri cuori. Questo amore tu lo puoi fare seccare, come lo puoi fare crescere, lo puoi fare sviluppare. E man mano che quella poca fede la facciamo crescere, la facciamo sviluppare, crescerà anche l'amore dentro di noi. Amen? Ma vediamo sul fatto di, torniamo indietro, affinché Cristo abiti nei nostri cuori, dobbiamo avere la fede. Se c'è la fede, prima la forza e poi la fede. La forza porterà la fede. Quando siamo fortificati, il Signore ci metterà la sua fede, ci darà la fede di Dio. E quando avremo la fede di Dio parleremo in un modo diverso. E quindi ritorniamo un po' su questo aspetto di essere fortificati, e quindi con la forza del Signore poi possiamo avere la fede e Cristo abita dentro di noi. Allora, abita dentro di noi significa che riempie la nostra vita. Se tu c'hai una bottiglia e la riempi di vino, ci puoi mettere qualche altra cosa? Ci puoi mettere l'acqua? No. Puoi fare versare un po' di vino nel bicchiere e poi aggiungi nel bicchiere l'acqua, ma dentro la bottiglia non ci va perché è piena. Ora dico che se siamo pieni del Signore, i nostri sogni sono rivolti verso il Signore, i nostri desideri sono rivolti verso il Signore, il nostro primo pensiero è sempre per il Signore, tutto quello che facciamo, facciamo per il Signore. Io vi dico una cosa, che quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo nella nostra vita come il Signore, significa che abbiamo dichiarato con la nostra bocca che gli diamo il primo posto, che gli diamo il nostro corpo perché lui lo possa governare, gli diamo la nostra bocca perché la possa usare, la nostra mente perché la possa descrivere i suoi pensieri come una lavagna. La nostra mente deve essere come una lavagna per noi, o come un quaderno dove Dio può scrivere tutto quello che vuole e noi diciamo ok, amen, l'hai detto tu, è così, va bene. E io dico quello che Dio dice è sempre in accordo con la parola di Dio. Sapete quell'uomo che è andato col Signore, Filippo Weiss, nostro fratello, i titoli sono tutti suoi, nessuno glieli toglie, ma lui sempre diceva, quando qualcuno gli raccontava qualche cosa, mi dai una scrittura che attesta questo? Mi dici dove è scritto questa cosa? Questa cosa che tu mi stai raccontando è biblica? Mi fai vedere una scrittura? E non si accontentava di una sola scrittura. Voleva vedere se era biblico quello che si diceva e quello che si faceva. Sapete, quando una persona è dedicata per Dio, è tutta per Dio, vuole dare sempre il primo posto. La prima persona con cui parli è il Signore. La prima persona che vuoi ascoltare è il Signore. La prima persona che vuoi servire è il Signore. O è il Signore, o se no siamo religiosi, finti cristiani, ve lo dico chiaramente. Ci sono tanti finti cristiani in questi tempi, ma ci sono stati anche nei tempi addietro i finti cristiani, ma ci sono anche i cristiani veri. E i cristiani veri sono tutti quelli che hanno detto che Gesù è il Signore e lo hanno dimostrato con la totale arresa a Lui, non solo con le parole, ma con i fatti. Amen? Quindi i pensieri, tutte le cose di Dio, se Lui abita in noi pienamente, allora Lui si potrà esprimere attraverso di noi. So che sempre ho preso una scrittura diversa, ma è sempre il mio soggetto di predicazione è sempre questo. Però io voglio che lo possiamo realizzare davvero, fratelli cari. Che possiamo essere la Chiesa che illumina in questo mondo che vive nelle tenebre. E non dobbiamo essere le solite persone che cercano di fare applicare agli altri la parola di Dio, e la parola di Dio però noi la guardiamo solo da lontano, solo per predicarla. No, la parola di Dio non si deve predicare, si deve praticare. E mentre la pratichi che la predichi. Quello che predichi senza praticare non è predica, non vale niente, zero. Ma quello che pratichi è predica vera, perché quello è quello che stai insegnando, quello che stai facendo. Come stai parlando, come stai vivendo, dimostra quanta fede c'è e che posto sta occupando il Signore nel tuo cuore e nella tua vita. Amen. Gloria al Signore Gesù. E Paolo pregava. È un modo come può venire questa forza. Attraverso anche la preghiera. Tu la devi chiedere. Il Signore ha detto che bisogna chiedere. Chiedete. Chiedete e riceverete. Bussate e vi sarà aperto. Chiunque chiede riceve. Paolo pregava per gli Efesini, ma io penso che pregasse per tutti. E pregava anche per se stesso. Che il Signore lo riempisse di questa forza. E il Signore lo riempisse anche della fede, che Cristo potesse abitare nel suo cuore. E lui pregava. E questo è un modo come poter essere ripieno, come poter essere forte, è un modo come poter permettere alla fede di funzionare e Cristo abitare dentro di te. Pregare. Ma non solo per te, prega anche per i tuoi fratelli, prega per i tuoi figli, prega per tuo marito, prega per tua moglie, prega per il pastore, prega per la sua famiglia, prega per il paese, prega per l'Italia, prega per gli altri, prega per, soprattutto per te. Amen. Qualcuno mi fa la fotografia. Irene mi ha fatto la foto. Gloria al Signore Gesù. E questo è un modo, ecco, un modo come poter edificare la fede e permettere al Signore di poter soffiare sul nostro cuore la sua fede, perché Cristo abiti. E anche un modo come noi ci relazioniamo con le persone, perché il parlare deve essere santo, deve essere guidato, deve essere già un'espressione d'amore. Io voglio dirvi una cosa, fratelli cari. Ogni tanto forse è buono che voi fate, come si dice, il riavvolgimento del nastro. Dopo che avete parlato, riavvolgete il nastro nella vostra mente e riportate alla vostra mente le parole che avete detto. Sì, registrare, rewind, tornare, fare ritornare indietro le parole. Se c'è Lisa non ho problemi, perché chi deve rec sempre. Quindi dico, Lisa, cos'è che ho detto? Allora lei mi ripete anche le virgole dove mi sono fermato. Sapete, a volte abbiamo bisogno di rivedere quello che abbiamo detto. E questo non lo facciamo mai. Perché la parola di Dio ci ordina una cosa, che dobbiamo parlare se abbiamo da dire qualcosa che conferisca grazia, qualcosa che edifica, qualcosa che incoraggia. Se quelle cose che tu dici sono solo per fare sentire sensi di colpa, io ti dico una cosa, sei fuori strada. Sei nelle mani di Satana. E ti dico perché. Perché l'unico accusatore era Satana. Ed è stato scaraventato giù, non ci può stare in cielo. Non abita più nel terzo cielo. Abita nel secondo cielo. E allora se tu sei uno che parla per fare sentire sensi di colpa, se parli per edificare o per esortare, per correggere, motivato dall'amore, non per te, ma per l'altro, perché molti sono motivati dall'amore per se stessi. Quando siamo motivati dall'amore per noi stessi, il nostro parlare è un parlare dove noi solo puntiamo il dito su quello che gli altri non hanno fatto, o che non hanno fatto bene, o che hanno fatto male, e quindi sono a sentire in colpa. Si devono sentire uno straccio fino al punto che piangono e poi danno a chiedere, ma e poi mi hai distrutto, sei venuto solo per farmi sentire. Non è così, non è così, cari nel Signore. E noi dobbiamo parlare un parlare che conferisca grazia, altrimenti la nostra fede non potrà attecchire, il Signore non potrà abitare dentro di noi, perché noi non gli stiamo permettendo di starci, perché c'è un altro che sta occupando la nostra vita, l'accusatore dei nostri fratelli, colui che condanna. La Bibbia, vi ricordo, che dice che non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù e camminano con la guida dello Spirito, non c'è più nessuna condanna, e quindi non c'è, quando io vi dico, vi autorizzo a non ricevere parole di accusa da parte di nessuno. Quando qualcuno vi accusa di qualche cosa, anche se avete sbagliato, già non viene da Dio il modo stesso dell'accusa. Quando una persona ti fa sentire male e ti sta accusando, ma non ti sta dicendo delle cose per correggerti, ma solo perché tu ti sentono un sciazzo e basta. Che poi devi solo desiderare di morire. E questo, guarda, che è il diavolo che ti porta in quella direzione. Stiamo attenti che non diventiamo strumenti nelle mani dell'accusatore. Noi siamo stati scelti per essere strumenti di Dio. Amen. E quindi dalla nostra bocca devono uscire parole che edificano, parole che incoraggiano, parole che esortano, parole che benedicono, parole che la persona deve dire: oggi mi sento guarito, oggi mi sento bene, queste parole mi stanno facendo capire che tu mi ami. Sapete, in questi giorni, domenica scorsa siamo stati in una chiesa, mi hanno invitato a predicare e ho sentito un buon spirito, mi sono edificato e ho rilasciato una parola anche di benedizione dal cuore. E poi ho notato delle cose, ma non gliel'ho dette. E durante la settimana ho detto, ma io devo farlo, devo farlo. Allora ho preso il telefono e ho chiamato il pastore, ho detto, senti, mi devi perdonare, però questa cosa, spero che non ti offendi, ma questa cosa io te la devo dire. Mentre venivano proiettati i canti, io vedevo che c'erano tanti senza accento, e tante, tante parole scritte in una maniera errata. Dico, se ci sono tante persone che non sanno leggere e scrivere, magari non succede niente, ma se c'è qualcuno che a scuola c'è stato, può dire, ma chi sta su ignorante? E quello che dici invece è vero, tutto quello che esce dalla tua è oro colato, però se leggono quelle cose potrebbero dire, è come una mosca che cade nel piatto, e rifiutano poi tutto quella benedizione che c'è in quello che tu dici, semplicemente pista errore. Quindi stai attenta, guardate che, e ho detto una verità, ho detto guarda che questo succede anche nella mia chiesa, che a volte erroneamente nel digitare dei canti ci sono degli errori, perché a volte si scrive in fretta, mi capita anche a me. Oddio, non è che sia una persona che non sbaglia, eh? Anch'io non è che sappia scrivere tanto, non sono uno scrittore, però qualche cosa la so scrivere, e quindi dico, se tu non ti offendi, io ti voglio dire, rivedili i canti e falli leggere a qualcuno che sa, che conosce un po' la lingua italiana corretta, perché questa onora il Signore e anche te. Se tu non ti offendi, lui mi ha ringraziato, ancora sento le sue parole che mi dice, grazie perché tu non l'hai detto in giro questa cosa, ma l'hai detto veramente, l'hai voluto dire a me personalmente, mi sento amato, mi ha detto, mi sento amato. Ecco, questo è un parlare che si può fare, ma sono stato lottato, vi dico la verità, perché non è difficile essere fraintesi. Quando tu correggi qualcuno, potrebbe quella persona non capire la tua motivazione, allora ci devi anche pregare, devi dire, Signore, riempimi di unzione, riempimi della tua capacità, della tua sapienza, della tua saggezza, perché la persona non si possa sentire offesa di quello che io gli dico. Io non ho detto dove sono andato e nemmeno chi è questa persona, semplicemente proprio perché ho raccontato questo particolare. Altrimenti avrei detto dove ero andato. Oh, ma vi dico, ho trovato una buona chiesa e sono stato anche edificato dalla lode di tutto, e ho benedetto, ho detto questa opera ha un futuro, può avere un futuro se si persevera in questa direzione. Dobbiamo nelle relazioni tenere conto che siamo figli di Dio e che siamo sottomessi al Signore Gesù. E io vi dico, nelle relazioni abbiamo a che fare con persone che sono sopra di noi, persone che sono alla nostra pari, persone che sono al di sotto di noi. Allora le persone che sono sopra di noi abbiamo la tendenza di essere ribellarci, ma questa è la vecchia natura. Guardate che Dio ministra nella nostra vita al 90% attraverso persone. Questa, io ho visto che quest'uomo che è andato col Signore per 93 anni, non dico 93, quando ha cominciato a amministrare, ma per parecchi decenni, lui ha amministrato nella vita di tanti e ha amministrato anche nella mia, per quel poco che l'ho potuto conoscere personalmente, però ha amministrato molto di più il pastore Lirio, ma hanno amministrato tanti altri pastori nella mia vita. Hanno ministrato, anche il pastore Roy ha ministrato, e io ho un tesoro nel cuore dell'amministrazione degli altri nella nostra vita. Sapete, quando vado in giro mi dicono, sai, io mi ricordo quella predicazione che hai fatto 15 anni fa, la prima volta che quando ti ho sentito, tu hai predicato questa cosa, è cosa che io nemmeno mi ricordo. E ancora me la ricordo ed è stata forte nella mia vita e mi accompagna. Ma questo mi è successo tante volte. Dico, magari qua nella mia chiesa, forse siccome sono sempre io che predico, probabilmente le cose nuove si accavallano e cancellano le cose vecchie. Come dire, c'è la memoria e poi a un certo punto quando si riempie si cancellano le cose più vecchie e si riscrivono le cose nuove. Però quello che è importante è che noi con quelli più alti possiamo dire... soprattutto se è biblico quello che vi dicono, ricevetelo, perché questo significa fare formare Cristo dentro di noi, questo significa rendere la fede forte, Questo significa permettere poi al Signore di rivelarci il suo amore, perché quello viene dopo. Dopo che noi ci radichiamo in Cristo, che si rivela, viene rivelato l'amore di Dio. L'apostolo Paolo sapeva che aveva bisogno in qualsiasi momento ancora di crescere nella rivelazione della grandezza dell'amore di Dio. Ma questo avviene permettendo a chi ci ministra di ministrare e di ricevere, come se fosse Dio stesso a parlare. So che non sono Dio, e voi anche lo sapete, però guardate quello che esce, perché a volte è veramente la voce diretta di Dio che si usa di persone. È Dio direttamente che parla attraverso uomini. Non rifiutiamo anche questo, perché questo è il canale dove Dio impartisce molto di più. E se tu disprezzi colui che parla da parte di Dio, tu puoi dire: no, ma io non ricevo quello che dicono gli uomini, voglio solo ascoltare direttamente Dio. Dio non ti parlerà mai. Sapete perché Dio ha scelto Giosuè? Ha scelto Giosuè perché Giosuè ascoltava e serviva l'amministrazione del suo capo, Mosè. E alla fine, quando Mosè non c'era più, Dio ha parlato a Giosuè, alla stessa maniera di come parlava con Mosè. Eliseo aveva imparato qualcosa da Elia, però quando Elia non c'era, poi Dio parlava con Eliseo come parlava con Elia. E lui nel suo ministero conta il doppio dei miracoli, si è completato il doppio quando un morto è stato seppellito vicino alle sue ossa, che è risuscitato, che c'era l'unzione nelle sue ossa. Era così impregnato di Dio che anche le ossa portavano l'impronta. Io vi dico una cosa: quando siamo impregnati dell'amore di Dio, della presenza di Dio, che Cristo vive dentro di noi, c'è l'unzione in tutto quello che abbiamo addosso, c'è la potenza di Dio dentro di noi, dentro la nostra vita. Io ve lo racconto, è un'esperienza che ho fatto, l'ho raccontato, ogni tanto la racconto un'altra volta. Una volta ho pregato a lungo in altre lingue senza fermarmi. Non ero nessuno, ero semplicemente un anziano della chiesa, una chiesa delle Assemblee di Dio dove eravamo all'inizio. Il pastore mi aveva lasciato per condurre la riunione di preghiera, non mi ricordo se era il mercoledì o il martedì, e quella sera io dovevo solo leggere qualche scrittura. Ma dopo quel lungo parlare in altre lingue, quel lungo stare con Dio, quando sono entrato si sono manifestati tanti demoni. E io nemmeno ho, ti ricordi? Nemmeno ho iniziato a leggere, che già chi tossiva di qua e chi gridava di là, e chi, ho visto che c'era tutta una manifestazione continua. Ma non avevo detto niente io ancora, non avevo fatto niente, ma già c'era la presenza di Dio, perché ero stato vicino al Signore. Guardate, questo non sogno io. Non dico questo perché ora mi guardate come una persona più spirituale. No, perché questo può succedere a tutti. Che non è la presenza di Dio che fa la differenza. Non siamo noi a fare la differenza, è Dio in noi che fa la differenza. Quando stiamo con Dio, quando stiamo più con Dio, c'è la differenza. Un uomo ha detto: se tu vuoi veramente crescere nella fede e se tu vuoi essere un vero servo di Dio, parla più con Dio, ore con Dio e minuti con gli uomini. Minuti con gli uomini e ore con Dio. E questo è quello che farà la differenza. Ma quei minuti che tu parlerai con gli uomini, li arricchirai, li benedirai, gli darai tante di quella forza, gli darai tanta di quella ricchezza, perché sei stato arricchito. Ma quando tu parli troppo con gli uomini e non parli per niente con Dio, tu ci runi te stesso, non gli dai Dio. E tu che cosa puoi dare? Qualche buon consiglio, non lo metto in dubbio. Ma noi non abbiamo bisogno di dare buon consigli, abbiamo bisogno di dare la parola di Dio, perché è la parola di Dio che fa la differenza. Amen. Allora, le persone, nel relazionarci con quelli che sono più in alto, con le persone che sono al nostro livello, non siamo migliori. La parola di Dio l'abbiamo letta qualche settimana fa, che nessuno abbia un concetto più alto di quello che deve avere, ma che sia proporzionato alla misura della propria fede. Cioè, in base a quello che il Signore ci ha dato, tu non sei più grande dell'altro. Se hai qualcosa di più, hai una responsabilità in più, devi rendere conto di più. Se hai qualcosa in meno, hai una responsabilità in meno, sei più leggero. È come quello che aveva i 5 talenti e quello che ne ha 2. Tutte e 2 avevano una responsabilità, ma anche quello che ne aveva 1 aveva la responsabilità. Ma quello che ne aveva 5 ne aveva di più, perché erano 5, doveva fare trafficare 5 talenti. Alla fine gliene ha portati 10. Chi ne ha trafficati 2 ha lavorato di meno, ma è stato fedele, perché gliene ha fatti trovare 4. Guardate che Dio ci dà in base a quello che possiamo fare e che possiamo gestire. Quindi non sentiamoci più grandi perché abbiamo avuto di più, e non sentiamoci di meno se abbiamo avuto di meno. Sentiamoci uguali, perché tutto è da Dio, noi non abbiamo niente. Amen. Io questo lo ribadisco, ci insisto, che nessuno si senta superiore all'altro se vogliamo crescere, se vogliamo che Cristo sia pienamente radicato e realizzato e manifestato nella nostra vita. Dobbiamo permettere al Signore di poter, anche guardando le relazioni, per non dire poi con quelle che sono sotto. Ci sono persone che quando hanno qualcuno sotto si fanno i padroni. Guardate che il Signore parla attraverso l'Apostolo Pietro, che parla proprio a chi ha delle responsabilità, e dice: non signoreggiate sulle anime, non dominate, non schiacciate le persone che sono sotto. Sapete, da diffidare delle persone che dicono: io sono il responsabile, io sono il capo, io sono il pastore, io sono questo, quindi tu devi fare quello. Tu chi sei? Cioè, il semplice fatto che dice io sono, cioè stai bestemmiando. Dio sta bestemmiando, perché l'io sono è uno solo, è Dio. Amen. Tu puoi dare un consiglio con umiltà e poi puoi pregare, e poi dopo non puoi fare nient'altro. Tu non convincerai nessuno. Io di questo l'ho sempre detto e l'ho sempre capito, è una cosa che il Signore mi ha fatto capire, che noi non siamo abili a convincere nessuno, però siamo persone che possiamo far capire a quelli che vogliono capire. Non so se l'avete sentito questo detto: non c'è più sordo di chi non vuole sentire. Chi è sordo e vuole sentire, fa in modo di comunicare con te, scrivendo: io ho comunicato con un sordo, e il sordo ha parlato con me e io ho parlato con lui, con la scrittura. Poi lui, quando siamo stati di presenza, mi leggeva nelle labbra. E mi parlava con un accento palermitano. Ho detto: ma chi sto? Il sordo che parla l'accento palermitano. Poi dopo il segreto è stato svelato: questo ci sentiva. Quindi dentro di lui ha memorizzato il suono. Poi ha perso l'udito dopo. E mi hanno detto: sai, quello ci sentiva. Ho parlato con il suo pastore. Mi ha detto: ecco perché c'aveva l'accento palermitano. Pur non sentendo lui quello che dice, però lui si ricorda del suono e quindi trasmette quell'accento, quella cosa. Chi vuole sentire, fa in modo di sentire. E io ho capito una cosa, fratelli: non insistiamo troppo con le persone cercando di convincerle a tutti i costi, che tanto non li convinceremo, non saremo noi. Cioè, 2 sono le cose. Tu puoi convincere alle persone che si vogliono fare convincere, e poi non sei tu l'abile a convincere, è il Signore che lo sa fare. Ma anche il Signore non costringe le persone che non vogliono essere convinte, nemmeno gli parla con quelle persone, ma quelle che vogliono essere convinte il Signore gli parla. Amen. Gloria al Signore. Quindi quelle che sono di sotto li devi rispettare, devi avere pazienza, non devi essere oppressore, ma devi con amore devi trattare con loro. Amen. Sapete, quando la fede è radicata dentro di noi, noi rifiutiamo tutte le etichette che ci mette il diavolo e cominciamo a dichiarare quello che Dio dice di noi, quello che siamo per Dio. Cominciamo a credere che siamo figli di Dio, che siamo principi, che siamo sacerdoti, che siamo stati scelti, che siamo preziosi ai suoi occhi. Cominciamo a dire quello che siamo diventati in Cristo Gesù e rifiutiamo tutte le etichette. Un'etichetta che facilmente viene appiccicata subito dagli altri, cretino. E alla fine, se tu la ricevi, te la fai appiccicare, ti sentirai quello. Ma tu non sei quello, tu sei quello che Dio ha detto, prezioso agli occhi di Dio, destinato ad essere a immagine di Cristo. Amen. Gloria al Signore Gesù. Essere forti nell'uomo interiore è quello che fa funzionare veramente poi la fede perfettamente. Gloria al Signore. Dobbiamo organizzarci, quindi dobbiamo fare qualche cosa, dobbiamo fare un allenamento, cantare, lodare, io questo lo dico sempre, lodare, e soprattutto anche leggere la parola di Dio ad alta voce. È un consiglio che do tutte le domeniche, sto dicendo la stessa cosa, lo so che mi ripeto, lo so, ma lo faccio di proposito. Dobbiamo spendere del tempo col Signore, e spendere del tempo col Signore lo spendiamo quando leggiamo ad alta voce la parola di Dio, quando cantiamo, quando preghiamo in altre lingue. Dobbiamo prendere del tempo, e guardate che man mano che facciamo questo sentiremo la sua presenza, sentiremo le sue tenerezze, sentiremo la sua dolcezza, sentiremo la sua forza. Guardate che il nemico vigila perché noi non facciamo quello, vigila perché noi, e ti ricorda tutte le cose che devi fare, ma guarda caso quando te le ricorda, quando tu ti metti a pregare. Nel momento in cui tu decidi di pregare, ti fa ricordare tutte le cose che devi fare. E te le fa ricordare tutte, mancuna te la fa scudare, perché così tu ti confondi, dici, ma quante cose devi fare, ma che ce la farò? Mi dispiace, Signore. Chiudiamola qua, ci rivediamo dopo. E questo dopo non ci sarà più. È un giorno che passa come gli altri. E l'indomani è peggio, e poi peggio. E poi peggio, e poi peggio. Alla fine ci ritroviamo vecchi e non abbiamo speso niente davanti al Signore. E alla fine niente ci ritroviamo. La parola di Dio dice che noi avremo la retribuzione nella cameretta segreta e Dio ci ricompenserà poi pubblicamente. Se siamo nell'intimità con il Signore, poi pubblicamente Dio ci darà la ricompensa. Pubblicamente si vedrà che siamo stati col Signore, così come vedevano che i discepoli erano stati col Signore. Amen. Gloria al Signore. La prima cosa che una persona che ha la fede è che non c'è la paura. Non c'è la paura. La paura se ce la faccio, se no ce la farai. Quando una persona ha la fede sa che non si deve appoggiare su di sé. Io vi dico, ci sono attimi in cui la domenica mattina il Signore, prima di venire, quando mi preparo il messaggio il giorno prima, però la mattina preparo me stesso e dico, Signore, ce la farò oggi, perché mi viene il panico. Ci sono tanti figli che vengono perché vogliono una parola e se l'aspettano da me. Signore, ma oggi ce la farò. E poi il Signore mi mette quella serenità nel cuore, perché sapete, a dirvi delle parole è facile, però a dirvi la parola non è facile. A parlare da parte sua non sempre uomini ci riusciamo, e questo è il mio travaglio, perché poi quando mi presenterò davanti a Dio, che cosa gli hai detto alle persone? Quello che pensavi? Non quello che io volevo che tu dicessi, Questo è quello che poi mi chiederà. Il rendiconto che dovrò dare al Signore è questo. Hai parlato delle tue parole, non della mia parola, ma quello che il Signore ci comanda è parlare della sua parola. E la sua parola parla di amore, la sua parola parla di fede, la sua parola parla di Cristo. E quando siamo radicati e Cristo abita in noi, Dio ci rivela. Ritorniamo alla scrittura di prima. Perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi qual sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. E allora quando noi siamo radicati e fondati nell'amore, riceveremo altra rivelazione dell'amore. Perché vedremo quanto è grande finalmente questo amore. Vedremo i confini dell'amore. Vedremo la larghezza. Vedremo l'altezza. E vedremo la profondità dell'amore di Dio. E questo, sapete, per capire le dimensioni dell'amore di Dio, guardate alla croce. La direzione del legno verticale ci dice quanto è alto, come se fosse una retta infinita, la larghezza e la profondità. La croce ci fa vedere la grandezza dell'amore di Dio, che è infinito, che è immenso. E quando tu ce l'hai poi dentro di te questa grandezza dell'amore, tu sarai un'espressione dell'amore di Dio. Ma voglio arrivare alla conclusione, la conclusione che è meravigliosa, e quindi torniamo un paio di capitoli prima e leggiamo al verso 11 del capitolo 1, sempre di Efesini. In Lui siamo stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria. Sottolineate questa frase. Siamo stati scelti perché dobbiamo essere a lode della sua gloria. E non è solo qui che è scritto, ma continuiamo la lettura. Noi che prima abbiamo sperato in Cristo, in Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione. Vi ricordate all'inizio avevo detto quale redenzione? In vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Un'altra volta. Allora, qual è la piena redenzione? Quando noi diventiamo all'ode della sua gloria, non le persone incontrando noi non bestemmeranno Dio, ma daranno gloria a Dio, non che la dai tu. Quando noi diciamo gloria a Dio, non sei la lode della sua gloria, ma quando altri danno gloria a Dio per te, che sei la lode della sua gloria. Lode della sua gloria vuol dire che si sta muovendo Cristo attraverso di te, vuol dire che sta parlando Cristo attraverso di te, vuol dire che sta toccando Cristo con le tue mani, vuol dire che sta camminando Cristo con i tuoi piedi. Quella è lode della sua gloria, sei sua proprietà. Sapete, una lettera che è stata scritta per il pastore, l'apostolo Filippo Weiss, è che mi ha toccato questa cosa. Ha detto: per la moglie è andato il marito, per i figli è andato il papà, per i nipoti è andato il nonno, Per gli amici è andato un amico, ma per la Chiesa è andato un uomo di Dio. Sapete, un uomo di Dio significa che è di Dio. Significa che non è un uomo per conto suo, è di Dio. È Lui che lo usa. Lui si fa usare. E Lui lo usa. Lui lo usa. Ecco, proprietà, piena proprietà di Dio. L'obiettivo, la redenzione che Cristo ha, ci ha donato, che vuol, dove vuole portarci, e per questo dobbiamo camminare. Dice, un nagli a crescere, devi crescere fino al punto che tu devi diventare proprietà di Dio, uomo di Dio, all'ode della sua gloria, all'ode della sua gloria. Ho sentito testimonianze di persone ripiene di Dio che entrano e vanno in banca, vanno nei supermercati, vanno dappertutto, e le persone che stanno attorno si sentono peccatori, si sentono il bisogno di chiedere perdono, si sentono il bisogno di cercare Dio. Smith Wigglesworth era un uomo di questi, e una persona, mentre era seduta nel suo scompartimento nel treno, quest'uomo leggeva solo la Bibbia e pregava in silenzio nel suo cuore. E quella persona non poteva stare, che era vicino, e ha detto, io mi sento una peccatrice, mi sento un peccatore. Che cosa mi succede? Perché mi sento così? E quell'uomo subito gli predicava Cristo, gli dava la soluzione. Dobbiamo essere ripieni, che Cristo sia pienamente in noi, pienamente, deve abitare nella pienezza. Io voglio che ogni mio fratello, ognuno di noi in questa chiesa, dobbiamo diventare persone radicati nell'amore di Dio, ripieni dell'amore di Dio. E questa mattina voglio pregare, se ci alziamo mentre all'impiedi, che il Signore ci faccia nascere un grande e forte desiderio dentro di noi di essere uomini di Dio,